anche per me è un piacere essere qua questa mattina. Saluto alcuni, ci sono dei volti conosciuti, alcuni sono parte della nostra famiglia, come Stefan e Stefania, che sono spesso ospiti da noi, ma anche Yuri, abbiamo avuto il privilegio di avere con noi. Come detto Yuri, mi chiamo Davide Barbieri, sono la guida della chiesa di Predazzo, però non sono un trentino. 30 anni fa, io sono nativo della provincia di Torino, mi sono trasferito per motivi di lavoro in Trentino e da allora vivo lì. E certo, sono passati 30 anni nei quali tante cose sono cambiate, io per primo sono cambiato, ho conosciuto il Signore in valle e il tempo è uno dei motivi per i quali noi cambiamo. Qualche settimana fa sono stato contattato dai miei vecchi compagni di scuola, delle elementari, e rivedere le foto loro, cioè, stentavo a riconoscerli, a parte che c'è stata una strage di capelli, nessuno aveva più un capello, io sono sfuggito a questa strage, però veramente ho fatto molta fatica nel rivedere queste foto, ricordare queste persone. Quindi tutti noi possiamo cambiare, ma che cosa ci porta a cambiare? A volte ci sono dei cambiamenti minimi, a volte ci sono dei cambiamenti maggiori. Oggi si ricorre alla chirurgia estetica, al trapianto di capelli, ma anche il semplice trascorrere del tempo ci porta a essere diversi. E come detto, a volte le differenze possono essere minime, a volte le differenze sono sostanziali da non riconoscere più le persone. Ma anche nella... Mi sentite? Sì? Anche nella vita del cristiano, anche nella vita cristiana, c'è un cambiamento. Ci deve essere un cambiamento. Bisogna, e vedremo oggi attraverso il passo che vedremo, che camminare con Cristo porta a dei cambiamenti. Dal brano di oggi vedremo, noi come Chiesa stiamo facendo uno studio di tutta la lettera agli Efesini, vedremo come Paolo desideri che gli Efesini siano diversi rispetto a quello che era logicamente il loro passato. E Paolo ha illustrato nei primi capitoli molte verità teologiche, ha parlato del mistero di Cristo e della Chiesa, ha parlato di giudei e greci, che di due popoli che Dio ne ha fatto uno solo. E quindi li richiama a un certo punto a un comportamento degno della chiamata che gli era stata rivolta. E quindi sta facendo un richiamo Paolo a un'unità della Chiesa dove la diversità dei doni avrebbe contribuito a questa trasformazione. E ora nel passo che vedremo Paolo illustra quale doveva essere il nuovo cammino del credente rispetto a quello che era il passato. E Paolo parlerà di un uomo vecchio e di un uomo nuovo. E per far questo è come se facesse un ritratto di quello che era il passato, doveva essere il passato degli Efesini e quello che doveva essere invece il presente e il futuro. Un po' come quando mettiamo vicine due figure, avete mai fatto, penso di sì, la settimana enigmistica dove ci sono due ritratti molto simili e bisogna trovare delle differenze. Però qua Paolo invece parlerà di un mutamento notevole, per cui vi invito ad aprire Efesini dal capitolo 4 e leggeremo dal 17 al 24. Efesini capitolo 4 dal 17 al 24. dice: questo dunque io dico e attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranea alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ma voi, non è così che avete imparato a conoscere Cristo? Seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che create immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Quindi, se tutto ciò che ha preceduto è vero, se tutte le grandi verità teologiche che compaiono nei primi tre capitoli della lettera agli Efesini, ora Paolo sta portando questi credenti a un cambiamento, a una vita pratica. È come se gli stessi dicendo, e vale anche per noi quest'oggi, cosa ci serve tanta teologia, tante verità, se poi non c'è una trasformazione nella vita reale. Per cui vedremo oggi che camminare con Cristo determina un profondo cambiamento tra il vecchio uomo e il nuovo uomo. E vedremo le caratteristiche di un uomo che non cammina con Cristo, dai versetti 17 e 20, e invece vedremo le caratteristiche di un uomo che cammina con Cristo dal 21 al 24. Guardate al versetto 17 cosa dice Paolo. Questo dunque io dico e attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri. L'uomo, prima di conoscere Cristo, cammina nella vanità dei suoi pensieri. E Paolo dice, non comportatevi più, la nuova Diodati, la Diodati dice, non camminate più. Ed è sta riprendendo il versetto 1 del capitolo 4 quando dice: io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. È come se Paolo dicesse: il vecchio uomo appartiene al passato e Dio vi sta chiamando a una nuova vita. E il cambiamento avviene in principal modo a livello intellettuale. Paolo li sta chiamando a un nuovo cammino diverso dal passato e sta usando l'uomo pagano come termine di paragone per identificarsi in ciò che erano loro prima della conversione. La descrizione che ci dà spesso la scrittura dell'uomo senza Dio è di un uomo che ha una vita vuota, vana, perché non sta perseguendo una meta reale. In Romani 1:21 Paolo dice che gli uomini si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrata. Quindi la vita del pagano è contrassegnata da una mente che ha una direzione opposta a quella di Dio. Segue le proprie voglie e quelle del mondo. E come dice Ecclesiaste, tutto è vanità. Cioè tutto l'affannarsi, tutto gli sforzi che l'uomo persegue nel mondo senza Dio ha una durata limitata, perché noi sappiamo che il giorno della nostra morte, per quanto possiamo perseguire anche delle mete, diciamo, di un certo onore, tutto finirà e Ecclesiaste ci dice è vano, è tutta una fatica, è tutto un inutile affaccendarsi sotto il sole. E quindi l'uomo, dice, senza Dio segue solo cose vane, corre dietro al vento. E l'uomo oggi cosa fa? Si concentra sul lavoro, la carriera, lo sport, il piacere, qualsiasi cosa, la lista potrebbe essere molto lunga, ma che senso ha di di fronte a Dio tutto questo è una cosa vana. Il suo pensiero insegue cose vane. E Gesù insegnò anche questo principio. In Matteo 6,19 dice: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesoro in cieli, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. Anche Gesù stesso ha insegnato questo principio all'uomo di puntare i suoi obiettivi oltre questa vita. Quindi l'uomo senza Cristo non ha una direzione verso l'eternità, si affatica, sta combattendo per una meta vana. Ma Paolo dice al versetto 18 che ha un'intelligenza ottenebrata. L'uomo senza Cristo ha un'intelligenza ottenebrata. Non è che l'uomo senza Cristo è uno stupido. Non stiamo dicendo questo, non è che è un uomo che non ha un'intelligenza. Solo che il suo intelletto non è illuminato dalla verità, dalla parola di Dio. Non ha la facoltà di ragionare in modo spirituale, perché il peccato condiziona la sua intelligenza. E Paolo aveva già spiegato al capitolo 2 quello che erano prima gli Efesini. Dice che aveva fatto un ritratto nei primi 3 versetti del capitolo 2, dove dice che voi eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, e poi dice che loro seguivano l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, e che vivevano secondo i desideri della loro carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei loro pensieri. Quindi già aveva tracciato un ritratto molto tragico di quello che erano prima della loro conversione. Se l'uomo non gode della grazia rigeneratrice di Dio, la sua intelligenza è ottenebrata. La sua mente è nelle tenebre, un buio totale. Non c'è una luce, non può di conseguenza trovare una direzione. Non so se vi siete mai trovati in un luogo totalmente buio. In un luogo totalmente buio, senza un minimo di luce, è molto difficile e impossibile trovare una direzione. Anche il semplice appoggiare i piedi diventa un'impresa, perché si perde tutta la percezione di se stessi. E in un certo modo la mente dell'uomo senza Dio è così. Non sa dove andare, non sa prendere una decisione, perché appunto non è illuminato dalla verità. Ma Paolo dice al versetto 18 che sono estranei alla vita di Dio a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Il cammino senza Cristo rende l'uomo estraneo alla vita di Dio a causa dell'ignoranza e dell'indurimento del suo cuore. Vive senza Dio, anzi, diciamo che vuole vivere senza Dio, perché dal momento in cui Adamo si è ribellato, il genere umano vuole Dio nella sua vita? No. Lo percepisce come un ostacolo alla realizzazione delle proprie voglie. E quindi non ha né vuole una vita con il suo creatore, perché l'uomo cosa vuole essere? Dio a se stesso. È ignorante e il suo cuore è indurito. In 1 Corinzi 2,14 Paolo dice che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Per l'uomo senza Cristo le cose spirituali sono pazzia. La sapienza di Dio non ha una logica umana. Il mondo per l'uomo ha una logica. Perché farsi, non so, io parlo spesso con persone e ti dicono: ma perché farsi condizionare oggi nel 2016 da un libro antico? Ma cosa mi può dire un libro antico dei problemi del mondo di oggi? L'educazione dei figli, l'omosessualità, la convivenza, eccetera, eccetera, ma perché tu sei così bigotto e vai a un libro antico? È proprio perché questi uomini ragionano secondo una sapienza umana e perché non hanno Cristo. La loro mente è ottenebrata, il loro cuore è indurito, sono in senso buono ignoranti perché non conoscono. E tutto ciò li porta a tragiche conseguenze, perché il versetto 19 Paolo dice che essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Tutta questa mente che è nelle tenebre innesca un circolo perverso che li porta a una dissolutezza. Quello che Paolo illustra molto bene nel capitolo 1 di Romani, quando parla della condizione dell'uomo, che dice che l'uomo, dice, si è dato a vani ragionamenti, il suo cuore privo di intelligenza si è ottenebrato, in Romani 1:21, e poi continua dicendo che benché si dichiarano sapienti, sono diventati stolti. E poi va avanti Paolo e dice al versetto 24, per questo Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i corpi. Al versetto 26 Paolo parla, dice, Dio li ha abbandonati a passioni infami. E al versetto 28 dice che Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. Guardate che quello che succede oggi nel 2016 non è niente di nuovo sotto il sole, perché 2000 anni fa, quando Paolo scriveva, molte perversioni, tutto quello che c'è di negativo dentro la testa e il cuore dell'uomo avveniva già allora. E quindi l'uomo senza Cristo è spiritualmente e moralmente insensibile. La sua coscienza diventa sempre più insensibile alla moralità. Tutto diventa legittimo, cioè niente, si perde il senso di quello che è giusto e quello che è sbagliato. E oggi, ancora una volta, lo vediamo sotto i nostri occhi. Chi può dire che cosa è giusto? Quando tu dici che una cosa è sbagliata, punteranno il dito e diranno, tu ti stai sbagliando. Tu non puoi più condannare qualcuno, anche se ha un comportamento moralmente riprensibile. Perciò si abbandona alla dissolutezza. La dissolutezza è la licenziosità totale, non ha più un freno morale né un limite. E come detto, una spirale di decadenza con tragiche conseguenze. Pensate che oggi, per farvi un'idea delle tragiche conseguenze di questa dissolutezza, l'industria della pornografia è una delle industrie più rigogliose in questo momento. Pensate che il suo fatturato annuo, in tutte le forme possibili che esistono nel mondo, potrebbe combattere la fame nel mondo per un suo terzo. Cioè un terzo della fame nel mondo potrebbe essere combattuto con il fatturato della pornografia. C'è una spirale di dissolutezza che porta l'uomo a essere bramoso di cose sbagliate e non si rende conto che c'è un mondo che muore. Questo ci fa vedere come l'uomo diventa sempre più egoista. E questa industria che alimenta la prostituzione, lo sfruttamento, la pedofilia, la droga, distrugge mente e matrimoni in nome di una libertà e di un libero godere di un piacere egoistico e distorto. È una spirale di morte che ha un'avidità insaziabile. Questa è anche dimostrazione della dottrina della perversione dell'uomo, della totale depravazione dell'uomo. Questo è l'uomo vecchio che Paolo ha voluto illustrare, quello che cammina senza Cristo, insegue cose passeggere, mete passeggere, la sua intelligenza è ottenebrata, vive senza Dio, il suo cuore è duro verso le cose di Dio, ricerca cose impure con un'avidità insaziabile. E Paolo voleva far ricordare agli Efesini quello che erano prima della loro conversione, perché adesso non dovevano essere più quello che erano stati, perché adesso appartenevano a Cristo, adesso facevano parte di un disegno, facevano parte del corpo di Cristo, avevano uno scopo da inseguire e questo scopo era uno scopo eterno. Avevano da svolgere delle opere e non sarebbe stato possibile farlo col loro uomo vecchio. E quindi poi già tutta la lettera, i capitoli 4, 5, 6 parlerà di molti aspetti pratici di cambiamento. Però il punto è questo ritratto che Paolo ha fatto, ci ha fatto vedere in pochi versetti, è il ritratto di come eri una volta, o il ritratto che hai adesso? Stai vivendo una vita che insegue le cose di Dio, o stai vivendo una vita che insegue le cose del mondo? Stai vivendo la tua vita in comunione con Dio, o Lui è estraneo alla tua vita? Questa parola ci sfida a capire se il nostro cuore è sensibile alle cose spirituali o è duro, indifferente. È bene che porsi queste domande per capire se noi stiamo camminando con Cristo o senza Cristo. Ma se abbiamo visto che il cammino con Cristo porta un profondo cambiamento, vediamo quali caratteristiche Paolo ci mostra di un uomo che cammina con Cristo. Al versetto 20 Paolo dice: «Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che in Gesù». Con questo «ma» Paolo è come se porta a un cambiamento. «Ma voi non siete più così, non siete più morti nei vostri peccati ma vivi». Non dovevano più seguire il mondo e Satana e non dovevano più vivere ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ma ubbidendo a Cristo. Non erano più figli d'ira, ma figli di Dio. La rottura con il passato era stata dettata dall'ascolto e dall'ubbidienza del Vangelo. Quindi Paolo sta dicendo: non sei più quello di prima e neanche puoi più esserlo. E quindi Paolo parlerà di un uomo nuovo. Al versetto 22 dice che avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Perciò se prima l'uomo aveva un'intelligenza ottenebrata, ora il credente, l'uomo che segue Cristo, apre la sua mente, incomincia a ragionare da un punto di vista spirituale. E quindi Paolo lo sta chiamando a spogliarsi di tutte le cose del passato, lasciarle, abbandonare tutto ciò che era prima. Del resto non si può vivere una vita con Cristo continuando a essere quello che si era prima. Paolo, scrivendo nella lettera a Tito, dice che anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiuti, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Anche qua abbiamo un quadro di quello che Paolo stesso dice che era prima di Cristo. E Paolo spiega anche perché non potevano essere quelli di allora. In Romani, capitolo 8, versetto 5 all'8, dice che tutti quelli che sono secondo la carne, cosa fanno? Pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Quindi Paolo dice: spogliatevi di tutte le passioni ingannatrici del vostro passato, abbandonatelo per abbracciare totalmente il Signore Gesù. E queste passioni che sono un inganno, una sorta di trappola, e noi a volte abbiamo delle passioni che potrebbero essere anche lecite e apparentemente innocue, no? Non so, molti di noi abbiamo delle famosi hobby, adesso non vorrei, tiratemi le pietre dopo, ma sono leciti, la parola di Dio non ci condanna, ma in un certo modo di fronte al Signore noi saremo chiamati a rispondere del tempo, dei soldi, delle energie che ci dedichiamo. Paolo chiamava gli Efesini a essere consapevoli della chiamata che il Signore gli aveva rivolti. La salvezza non è che un punto di partenza nella vita del credente, non è un punto di arrivo. Ecco che spogliarsi dell'uomo vecchio per dedicarsi a Cristo, perché Cristo merita tutto ciò. Uno scrittore in un libro scrive che per noi occidentali è facile comprendere l'abbandono dell'idolatria se noi pensiamo a uomini che vivono in Asia o in Africa perché abbandonano i loro idoli in legno o pietra. Però per noi occidentali, dice, abbiamo molti idoli che non li consideriamo come tali, ma che permangono nella vita del credente. E lui fa un elenco, dice, che spesso il cristiano fatica ad abbandonare l'idolatria occidentale, dice, film, spettacoli, televisioni con contenuti immorali, amore per il denaro, cieco materialismo, amore per l'apparenza, sforzi per fare carriera, adorazione nello sport, abusi alimentari, piaceri mondani. E io non so voi, non conosco nessuno di voi, però molte volte queste cose continuano a camminare nel nostro cammino con Cristo, perché facciamo fatica a spogliarci di queste cose. In un certo modo non li percepiamo come degli idoli, ma sono passioni ingannatrici che sono un ostacolo al cammino con il Signore. Al versetto 23 Paolo dice che a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente. Se prima l'uomo camminava nella vanità della sua mente, ora il credente cammina con una mente rinnovata. La prima rigenerazione avviene a livello mentale, perché è da lì che si determina ciò che sei. La scrittura parla sempre di uomini nuovi, di novità di vita e di un taglio con il passato. Romani 12:2 dice: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Se prima inseguivi cose vane, passeggere, ora la tua mente rigenerata ti porta a ricercare cose eterne, le cose di Dio. In Colossesi Paolo scrive, Colossesi 3:1, dall'1 al 3, dice che se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, perché poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo Gesù. E in Filippesi dice che, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quella in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. abbiamo sempre un richiamo da parte della Scrittura a pensare alle cose di Dio. Perché quanto più pensiamo alle cose di Dio, ci spoglieremo delle cose passate e il Signore suggerirà, lo Spirito ci indicherà quale debba essere il cammino che Dio vuole. E poi Paolo dice al versetto 24, a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Se prima l'uomo era estraneo alla vita di Dio e si abbandonava alla dissolutezza, ora si riveste dell'immagine di Dio secondo la giustizia e la santità che procedono dalla verità. Paolo li sta esortando a rivestire un uomo nuovo. Da dove viene questo modello di questo uomo nuovo? Dalla giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Dio usa la sua parola nella trasformazione del credente. La sua parola ci dà le giuste indicazioni per vivere nella giustizia e nella santità. Sappiamo, versetti molto conosciuti, secondo Timoteo 3:16-17 dice che ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera nuova. Colui che cammina con Cristo sarà un uomo diverso da prima. L'uomo nuovo non si rinnova automaticamente. Non è che all'atto della conversione i nostri pensieri cambiano magicamente e abbiamo bisogno di ripulire tutto quello che per anni abbiamo pensato, amato, vissuto, rincorso. Abbiamo bisogno di una costante lavacro della parola di Dio per ripulire tutta l'immondizia che abbiamo dentro le nostre menti e il nostro cuore. L'uomo nuovo non si comporterà più come il vecchio, infatti lo chiama nuovo. Un uomo da una mente rinnovata, un uomo che conosce Dio, che impara a conoscerlo, un uomo che ha intelligenza per capire le cose di Dio. Un uomo che cammina in santità e giustizia e mostra nel suo fare l'immagine di Dio. Per cui abbiamo visto che camminare con Cristo determina un profondo cambiamento tra quello che si era prima e quello che si è dopo. E la parola oggi ci fa una sfida. È la tua descrizione. C'è un tuo prima e un dopo? C'è differenza tra quello che eri prima della conversione e quello dopo la conversione? Le persone che vivono vicino a te saprebbero indicare questa differenza? Perché noi tante volte diciamo sì, io sono diverso, però poi parli con i familiari, i colleghi di lavoro e ti dicono: quello è un credente, tu non sai, si comporta così e così. Ci deve essere, camminando con Cristo, un cambiamento. È evidente la differenza tra il tuo vecchio uomo e quello nuovo? Vi ricordate, avevo parlato all'inizio delle differenze, no? Che ci possono essere anche solo di quando eravamo giovani da quello che siamo adesso. Il punto è che se oggi ti riconosci solo nella prima parte, forse il problema è, non conosco nessuno di voi, forse non ti sei ravveduto dei tuoi peccati, forse Cristo non fa parte della tua vita, ma è il momento di riflettere per chiedere perdono e per i propri peccati. Se invece non hai un'immagine ancora di un uomo all'altezza perfetta, come Cristo, nessuno di noi ce l'ha, ma se sicuramente c'è qualcosa che nella tua vita non funziona, abbiamo bisogno di tutta la grazia del Signore per rinnovare le nostre menti e le nostre vite. Il Signore ci sta richiamando a vivere una vita diversa. Il Signore ci sta chiamando a svolgere le sue opere con un uomo nuovo. Però è necessario morire al passato. Paolo scriveva in Romani 6:4, dice che siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Una nuova vita con Cristo, c'è un continuo e profondo, costante rinnovamento. E vorrei concludere con un ultimo passo della prima epistola di Pietro, dove spero che quello che Pietro sta scrivendo sia una decisione nelle nostre vite dopo la sfida della parola che abbiamo ascoltato questa mattina. In prima Pietro, capitolo 4, versetto 1, Pietro scrive: «Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato». E il versetto 2, ecco l'intenzione: «per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne, non più alla passione degli uomini, ma alla volontà di Dio». Consacrare il tempo che ci resta da vivere. Noi non sappiamo quanto tempo abbiamo, la Bibbia ci esorta però a contare bene i nostri giorni. Non so se tra 5 minuti sarò vivo, il tempo è nelle mani di Dio, ma abbiamo questa responsabilità di consacrare questo tempo a Lui. E Pietro continua, versetto 3, dice: «Basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie, nelle illecite pratiche idolatriche». Perciò l'invito che vorrei lanciare quest'oggi e che la parola lancia è a rivestirci di un uomo nuovo. Un uomo che consacra la sua vita a seguire il Signore. Se cammineremo con Cristo, sempre di più la differenza con il passato sarà evidente. Preghiamo. Signore, innanzitutto ti chiediamo perdono perché di fronte alla tua parola comprendiamo sempre le nostre mancanze, le nostre debolezze, le nostre disubbidienze, le nostre ribellioni. Signore, però noi contiamo sulla tua misericordia, sulla tua bontà, sulla tua pazienza per farci camminare, Signore, il resto della nostra vita in un cammino in novità. Signore, benedici questa Chiesa che possa sempre più avere, Signore, a cuore di seguirti profondamente, veramente, che la tua parola possa essere predicata, innalzata, creduta, ubbidita, affinché, Signore, questi fratelli e queste sorelle possano camminare in un cammino nuovo che dimostra, Signore, che stanno camminando con Cristo. Benedici, Signore, ognuno di loro. Benedici le loro vite affinché, Signore, la tua opera e il tuo nome possa venire glorificato nelle loro vite. Amen.
Premio es. la mia ricompensa. Non c'è niente nel mondo che mi può soddisfare. Nelle mie prove io canto a te.
Vogliamo accomodarci? Pippo, vieni tu, così chiamiamo